Buongiorno a tutti gli amici, buongiorno a tutti coloro che stanno sentendo Radio Missione Francescana Medicina. Un saluto al mio grande amico Dini, ok? Sempre pronto,
ciao,
sempre buongiorno. Con le sue belle domande. E poi un saluto grandissimo al dottor Luigi Gianfrate, che è responsabile della endoscopia digestiva dell'ospedale di Galmarini di Tradate, devo dire ASST Sette Laghi.
E io, buongiorno a tutti.
No, adesso mi ricordo, devo dire una cosa, cioè ho guardato proprio, e lo stavo dicendo adesso al dottor Gianfrate, che nel 2009 è venuto davanti ai nostri microfoni e ha parlato di reflusso gastroesofageo. Nel 2010, un anno dopo, ha parlato di colon irritabile. Sono passati quanti anni, caro Luigi?
Ahimè, tanti, troppi, Luigi. Mi fa sempre piacere venire qui a parlare da te, dagli amici, e a cercare di dare un pochino di informazioni molto spicce, molto alla mano, molto da tutti i giorni, su un problema che è un problema, come dire, estremamente diffuso e spesso è, come dire, abbastanza gestito in maniera approssimativa, per cui ho accettato volentieri il tuo invito.
Luigi, tu mi hai guardato il mio colon, mi hai guardato il mio stomaco, tra poco mi guarderai la mia testa e dirai: è proprio pazzo questo ragazzo. Comunque ho portato un altro pazzo, perché Dini è uguale, Dini è uguale, è un pazzo. Ma deve essere tutto il nostro giro, no? I farmaci, la sanità e tutte queste cose qua. Perché sei a Tradate?
Allora, sono andato a Tradate perché, era un po' una sfida quella di provare a vedere se questo ospedale, che prima era sotto la gestione dell'azienda ospedaliera di Busto e adesso è passata sotto Varese, è rimasto senza i colleghi che svolgevano questa attività, ed essendo un ospedale dove c'è una medicina, una chirurgia, una rianimazione, non può essere privato di un servizio di endoscopia. E poi anche per delocalizzare un pochino quella quantità enorme di richieste. Io ho lavorato a Varese praticamente da sempre, perché, come dire, ormai gli esami endoscopici sono un po' una porta d'accesso per qualsiasi tipo di prestazione ospedaliera. Un reparto di medicina e di chirurgia necessita, perché ormai gli esami endoscopici sono diventati quasi una routine. Oltre che fare, ripeto, l'emocromo, l'elettrocardiogramma, spessissimo per problemi di sintomi, per problemi di anemia, sono esami che ci vengono richiesti. E quindi è stata un po' una sfida quella di provare a vedere un pochino sul territorio, ecco. Poi l'altro aspetto è che, ahimè, tu hai ricordato all'inizio che gli anni passano, questi passano anche per me, e il poter gestire un servizio endoscopico mi ha liberato un pochino da quelle cose che alla mia quasi veneranda età di 60 anni l'anno prossimo cominciano a pesare un pochino, che sono le notti, le guardie, la reperibilità, cosa che passando con questa nuova attribuzione in questo nuovo ente sono riuscito a evitare. Ecco, queste sono un po' le due motivazioni: una motivazione di carattere, come dire, compatibile e consona con quello che è il fluire degli anni, e un'altra motivazione per cercare di provare a vedere sul territorio il riscontro e il grado di soddisfazione, di buone risposte che si danno all'utenza.
Ecco una cosa adesso, perché chi vuol telefonare 0332 264 266, chi vuol mandare una mail info@rmf.it è l'indirizzo mail di Radio Missione Francescana. Senti, partiamo, dai. Il problema, no, perché il titolo non l'ho ancora detto, il titolo è la malattia diverticolare, va bene? Che è un problema grosso, poi mio personale, te giuro, ti ho chiamato anche per questo, ecco. Dini fa così con la testa perché dice: cavoli ragazzi. Va bene, allora, cos'è la malattia diverticolare?
Parto. Allora, prima di tutto per dire che io lo dico sempre ai pazienti che vedo in visita, è che i diverticoli sono un po' un equivalente dei capelli bianchi. Ahimè, sono un segno di quello che noi italiani chiamiamo invecchiamento, mentre invece gli inglesi sono più soffici, chiamano aging, vuol dire lo scorrere dell'età, che non c'ha niente a che fare con la vecchiaia, è una roba un po' diversa. Allora, i diverticoli cosa sono? Immaginate una camera d'aria che viene parzialmente gonfiata e continuamente strizzata. Dopo un po' di tempo l'elasticità del tessuto viene perso e si formano delle estroflessioni. Quindi i diverticoli sono una piccola erniazione dei due strati più interni che costituiscono il cilindro, che è il colon. Il colon è formato da quattro strati: la mucosa, la sottomucosa, la muscolare e la sierosa. Ecco, i primi due erniano. Erniano vuol dire che formano delle bollicine. Quando noi facciamo la coloscopia, noi siamo all'interno dell'intestino, vediamo dei buchi. come dei piccoli orifizi, perché all'esterno c'è questa vescicoletta. Ecco, questo affare, questo diciamo evento probabilmente avviene perché c'è un aumento di pressione all'interno del viscere. L'aumento di pressione è dato dal fatto che il viscere è dotato di una muscolatura longitudinale e una muscolatura circolare, e questa muscolatura si contrae per permettere il transito, in realtà abbastanza lento, con dei movimenti che sono anterogradi ma anche retrogradi, per cercare di assorbire l'acqua e rendere compatte le feci prima di espellerle. Quindi i diverticoli sono degli, come dire, quasi come dei segni di usura che avvengono col passare del tempo. Proprio dovuti al fatto che c'è una minor resistenza della parete del colon a questi momenti di aumento di pressione.
Quindi lei parlava di capelli bianchi. Capelli bianchi vuol dire anziano. Ed effettivamente l'incidenza va verso maggiore, va verso la persona di una certa età.
Esatto, allora bisogna dire due cose. Esistono sicuramente delle differenze genetiche, e queste per il momento non riusciamo molto a spiegarcele. Cioè, quello che io ho detto vale per il mondo occidentale, dove la prevalenza dei diverticoli è prevalente nel colon di sinistra, cioè il discendente, il sigma e il retto. Nei paesi orientali invece i diverticoli sono più presenti nel colon di destra, e questo bisogna tenerne conto. Va anche detto che, mentre, non so, nel Giappone di 70 anni fa i diverticoli erano nei giapponesi i diverticoli erano praticamente sconosciuti a sinistra, con l'occidentalizzazione dei loro costumi, quindi con l'assunzione di una dieta più consona alla nostra, nel corso degli anni i giapponesi hanno ormai quasi un livello di prevalenza dei diverticoli che è uguale a quello delle popolazioni, fra virgolette, occidentali. Questo dice due cose. Uno, che perché vengano i diverticoli sicuramente ci sono delle componenti genetiche, perché gli orientali a destra e gli occidentali a sinistra non lo sappiamo. Però sappiamo anche che sulla componente genetica giocano anche dei fattori ambientali, evidentemente dietetici, perché il colon è quello che è deputato a, come dire, a processare ciò che non assorbiamo del nostro introito alimentare, a compattarlo e a farlo diventare materiale fecale. Per cui c'è un problema genetico, un problema correlato all'ambiente, prevalentemente alle variazioni, al consumo di alimenti e alle abitudini alimentari, e poi, come si diceva prima, è un po' un fatto di invecchiamento. Il tessuto del colon, molto elastico nelle prime decadi di vita, dai 45, dai 40 fino agli 80 anni, registra un incremento progressivo di questo sfiancamento con la fuoriuscita di questi saccottini.
Ho letto, è un'anomalia congenita, non è una malattia vera e propria, è qualcosa di acquisito.
Certo.
Oltretutto è anche asintomatica.
Certo.
La cosa, per cui...
Allora, quando io dico ai miei pazienti che avere i diverticoli non vuol dire essere ammalati, così come avere i capelli bianchi non vuol dire essere ammalati. Quello che noi sappiamo è che con l'andar del tempo, a 80 anni, l'80% delle persone ha i diverticoli. Poi però non è detto che tutti quelli che abbiano i diverticoli siano sintomatici.
Non lo sanno.
Non lo sanno, ma spesso non lo sanno, non saranno neanche mai. Esistono studi prospettici, uno studio fatto sui veterani americani, loro hanno sempre questi registri fantastici per cui riescono a risalire a dei dati di decadi e decadi prima. Ecco, si è visto che su una popolazione di 100 persone che ha la malattia diverticolare diventa sintomatico solo uno su 200.
No.
Ammazza.
Per cui la malattia diverticolare in realtà dovrebbe esulare dal concetto. Noi dovremmo dire: uno, trovo i diverticoli; secondo, ho dei sintomi associati ai diverticoli. E in questo c'è una bella differenza, cioè su 100 persone che hanno i diverticoli, 80 hanno pochissimi segni, dolori, sintomi che noi possiamo correlare ai diverticoli. Soltanto il 20% di quelli che ha i diverticoli ha una, come dire, una sintomatologia dolorosa addominale, ma di questi solo un ulteriore 5%, quindi un quarto, sviluppa le complicanze.
Quindi abbiamo i diverticoli e non lo sappiamo.
Possiamo avere i
diverticoli, sono silenti.
Certo, possiamo avere i diverticoli e non saperlo. Possiamo facilmente avere i diverticoli nel corso delle decadi che vanno dai 50 in avanti, perché è un evento parafisiologico. Il problema, ma anche per noi, è attribuire con certezza la sintomatologia, la presenza dei diverticoli.
Ma scusa un attimo, allora mi fai una diverticolite e diverticolosi. Mi spieghi allora
la differenza?
La differenza.
Ok, la diverticolite, il suffisso ite dice sempre che c'è un'infiammazione. L'infiammazione vuol dire che, tornando a quell'esempio numerico che dicevo prima, 100 persone, 80 hanno i diverticoli, soltanto 20 hanno dei sintomi potenzialmente complicati, correlati alla presenza dei diverticoli, 5 si complicano. Fra le complicanze della diverticolite poi ci sono quelle serie. Si formano le stenosi, le perforazioni, il sanguinamento, le fistole. Ecco, questo per dire che mentre tantissime persone hanno i diverticoli, pochissime sono le persone che hanno un problema correlato alla presenza di diverticoli.
E io sono stato sfigato allora. Certo. Sono stato lo sfigato. Del 5% c'ero io.
Esatto. Tu hai vinto la bambolina.
Ecco, ma io ti posso dire una cosa. Mia mamma aveva i diverticoli. Io mi ricordo che faceva il crismoparco ed era piena di diverticoli. Mia sorella c'ha i diverticoli. Quindi, tutto sommato, io dovrei essere... Perché viene...
Allora, sicuramente esistono, ripeto, degli influssi genetici. Il fatto che, per esempio, in Oriente siano più frequenti a destra invece che in Europa, in Occidente, a sinistra. Però è anche vero che esistono studi che sembra che... è vero che il problema sia l'aumento della pressione all'interno del viscere cavo. Però esistono studi che dicono che c'è un'alterazione genetica, probabilmente, della componente delle fibre collagene, delle fibre elastiche, motivo per cui alcuni ceppi familiari hanno più facilmente questa
prerogativa. Però parlando del Rusconi, cioè, come lei dice, c'è una predisposizione genetica, però oltre a quello c'è
l'ambiente.
Anche, c'è l'ambiente, ma c'è anche un disequilibrio dietetico, quindi il mangiare risulta particolarmente importante, perché magari Rusconi aveva una dieta ricca di grassi, ricca di zuccheri, poco ricca di fibre, quindi...
Ecco, anche su questo c'è, si può dire tutto il contrario di tutto. Abbiamo soltanto delle pochissime certezze.
Mi hai salvato, perché okay. Adesso mi farà un mazzo così. Dobbiamo andare a cena, cosa mangeremo quel giorno, cavolo, ragazzi?
No, allora, esistono... il bello della medicina è che cerchiamo sempre delle certezze, mentre invece più delle volte, come dire, noi dobbiamo basare quelle che sono le nostre conoscenze su degli studi, su delle evidenze statistiche che molto spesso non sono proprio così significative. Quello che volevo dire è una cosa molto semplice. Allora, uno, avere diverticoli non vuol dire avere per forza dei sintomi dovuti ai diverticoli. Secondo, l'altro grosso problema, tranne quelli complicati come te, Luigi, quelli che hanno il mal di pancia e hanno i diverticoli, noi non abbiamo la certezza che siano i diverticoli la causa o l'effetto del mal di pancia. Spiego, c'è una sovrapposizione fra quella che è la malattia diverticolare lieve, l'infiammazione, quello che mi chiedevi prima, la diverticolite, e il colon irritabile. Perché anche
ecco,
qui...
mi piacerebbe il rapporto col colon irritabile.
È come chiedere se è nato prima l'uovo o la gallina. Il problema drammatico è questo. Allora, il colon...
È una fase...
Diciamo che non... No, allora, dovremmo essere noi gastroenterologi, noi medici, a capire se il problema è un problema connesso a un'infiammazione del diverticolo o uno ha il mal di pancia perché è il mal di pancia. Punto.
Giorno tropicale, era un sudario, davanti ai grattacieli era un sipario, campa decentemente, intanto spera di essere prossimamente milionario. L'uomo che è venuto da lontano alla genialità di uno schiaffino, ma religiosamente tocca il pane e guarda le sue stelle uruguayane. Ah, Sud America, Sud America. Ah, Sud America, Sud America, Sud America. E i ballerini aspettano su una gamba l'ultima carica di un'altra ruba. Ah, Sudamerica, Sudamerica, Sudamerica. Ah, Sudamerica, Sudamerica, Sudamerica. Era ancestrale il gesto tropicale, un arco dal sereno al fortunale, per dirti quanto è grande la questione fra il danneggiato e l'assicurazione. Si arrende il vento ai suoi capelli spessi, di Dio ti dice che sta lì a due passi, ma mentre va indicando l'altopiano, le labbra fanno il verso all'aeroplano.
Ah, Sud America, Sud America, Sud America. Ah, Sud America, Sud America, Sud America.
E i ballerini aspettano su una gamba l'ultima carità di un'altra rupa.
Dottor Luigi Gianfrate, vi ricordo, responsabile dell'endoscopia digestiva presso l'ospedale Galmarini di Tradate, SST Sette Laghi, e stiamo parlando di diverticoli. Ah, ci siamo lasciati, scusami se ti ho interrotto, ma stava parlando del colon irritabile verso, diciamo, i diverticoliti, verso la diverticolosi. Dimmi qualcosa ancora, perché mi interessa questo. Perché tu... ai tempi mi dicevi, ma no, ma tu c'hai il colon irritabile, eccetera, ti ricordi? Vai.
Ripeto, esistono la maggior parte dei soggetti che ha i diverticoli può avere dei sintomi che sono correlati ai diverticoli, ma è difficile per noi stabilire se dipende da una, come dire, da un'ipersensibilità viscerale, quella che oggi noi un tempo definivamo colon irritabile. E i sintomi sono praticamente un overlap, si sovrappongono. Uno può avere delle alterazioni dell'alveo, può avere il mal di pancia, può avere la variante estitica, la variante diarroica. Ecco, il problema del dolore addominale è che il dolore viene perché esistono degli eccessi di contrazione o degli eccessi di rilasciamento delle pareti dell'intestino, e questi eccessi vengono avvertiti da dei trasduttori, dei piccoli trasduttori di parete che mandano dei segnali di dolore alle terminazioni nervose. Il colon si muove. È ovvio che nella normalità, nel movimento normale, un soggetto non avverte la percezione del fatto che il colon stia funzionando. Un altro degli aspetti che va sempre considerato quando uno ha, fra virgolette, il mal di pancia, è l'aspetto percettivo. Cioè, quello che noi diciamo, sei stressato, ti viene il mal di pancia, il colon irritabile, ti viene il mal di pancia. È difficilissimo riuscire a stabilire se il mal di pancia, ripeto, sia dovuto al fatto che c'è un diverticolo 2, 10 o nessun diverticolo. Cioè, ci sono persone che hanno dei sintomi da colon irritabile senza avere i diverticoli, e ci sono delle persone che hanno i diverticoli senza mai aver avuto un mal di pancia. Questo è il dato di fatto. Per noi è molto semplice, come dire, facilmente diagnosticare la malattia complicata, quella in cui il paziente ha una clinica da diverticolite. Vuol dire che ho un dolore generalmente in fossa iliaca sinistra, è un dolore importante accompagnato a un po' di febbricola, un'alterazione dell'alvo, un dolore ben elettivo, ben circoscritto. Quando si va dal medico e lo si tocca, generalmente è dalla parte opposta dell'appendice. Ecco, la presenza della febbricola, dei segni di infiammazione, questo, come dire, comincia a rendere possibile la decisione di avere a che fare con una diverticolite. Okay. Poi ripeto, le complicanze, il mal di pancia, la diverticolite semplice e banale, è una condizione che con qualche accorgimento dietetico o qualche presidio farmacologico riusciamo a ridurre e a riportare alla normalità. Poi esistono delle complicanze che sono molto più serie e che per fortuna sono sufficientemente rare, ma dato il numero dei pazienti che ha i diverticoli, sono comunque una causa enorme di ospedalizzazione, di accesso in pronto soccorso. Questo però va anche detto che la popolazione sta invecchiando, per cui stiamo selezionando una popolazione che ha sempre più di 50 anni e statisticamente le persone che a 50 anni hanno i diverticoli sono tante, e quando uno ha il mal di pancia sapendo di avere i diverticoli va a farsi vedere quando il mal di pancia comincia ad essere abbastanza serio e importante. Ecco, ripeto, le complicanze, quelle veramente difficili, importanti, che richiedono ospedalizzazione, sono ovviamente un sanguinamento. Passa sangue rosso vivo, rosso brunastro mescolato alle feci in maniera cospicua, oppure il fortissimo mal di pancia con un quadro che può addirittura andare incontro alla perforazione, alla peritonite. Ecco, anche lì la possibilità che un diverticolo possa complicarsi ha una serie infinita di gamma diverse, cioè l'evento più catastrofico è che un diverticolo completamente si buchi e ci sia un passaggio di feci direttamente nella cavità addominale.
Peritonite.
Questa è la peritonite stercoracea, questo è un evento importantissimo, è un evento che magari poi parleremo anche un attimino sulle possibilità poi di gestione quando parliamo magari della terapia chirurgica. Però ecco, anche lì, per nostra fortuna, non è che tutti i diverticoli che si perforino creano questo quadro. La maggior parte delle perforazioni sono delle microperforazioni, per cui la parte esterna, lo strato esterno del nostro intestino, la sierosa, cerca di bloccare, di fare una specie di nastro isolante attorno per cercare che non ci sia la fuoriuscita. L'altra cosa che può succedere è una fuoriuscita di materiale infetto e la formazione di qualche piccolo ascesso, di qualche piccola raccolta, di qualche piccolo versamento, ma anche lì, per fortuna, con i nostri processi riparativi che tendono a limitare, a isolare. Ecco, immaginate proprio di mettere, non so, del nastro isolante attorno a un buco. Ok. Ecco, è ovvio che questi sono dei quadri clinici in cui il paziente ha veramente molto dolore, c'è la febbre, c'è un dolore elettivo, un quadro similperitonitico, e sono quei quadri che richiedono generalmente l'ospedalizzazione.
Dottore, facendo un passo indietro, la stitichezza, le persone, diciamo, con colon irritabile, prevalentemente sono stitiche, è una stitichezza dovuta ad una diverticolite? Dato che le due cose sono molto vicine,
assolutamente sovrapponibili, e ripeto, anche a questo noi non abbiamo delle grosse risposte, perché esiste la variante stittica del colon irritabile. Generalmente, ecco, voglio fare solo una premessa. Fra tutti i fattori dietetici e i fattori alimentari, l'unico sul quale c'è una concordanza assoluta è che bisogna aumentare la quantità di fibre. Le fibre cosa sono? Le fibre sono delle sostanze chimiche che non vengono assorbite nel piccolo intestino, sono sostanzialmente degli zuccheri, e queste sostanze fanno massa, cioè danno volume, perché il colon funziona in questa maniera, ha bisogno di essere riempito di fibre e di acqua. Quando si raggiunge un volume critico all'interno del colon, la distensione delle pareti attiva dei motoneuroni che fanno avvenire dei movimenti di contrazione. Quindi immaginate un colon che venga disteso, poi quando c'è un diametro critico, si raggiunge il volume di 100-200 ml, parte una contrazione. Questa contrazione favorisce il transito. È ovvio che prima si riempie, più fibre ci sono, assieme all'acqua, ma sull'acqua adesso ne parliamo, più fibre ci sono, più il colon è stimolato a muoversi, e la progressione di un volume adeguato fa in modo che non ci siano degli sforzi enormi a livello della contrazione della muscolatura liscia, perché esiste in fisica una legge che si chiama legge di Laplace, per cui più il raggio è piccolo di una sezione di un cilindro, più la forza che viene esplicata sulle pareti è maggiore. Questo è il motivo per cui nei paesi occidentali la parte più interessata alla formazione dei verticoli è il colon di sinistra. Il calibro del sigma, il calibro del discendente è meno della metà di quello del colon destro. Per cui la sezione del lume è la metà di diametro. Le forze sono più importanti e questo causa l'estroflessione della mucosa. Per cui l'unico fattore di rischio protettivo è, per evitare di avere i diverticoli, mangiare le fibre. Ecco, poi è ovvio che il discorso della stipsi è un discorso complesso. Innanzitutto dovremmo avere un quadro di normalità. Allora, se un paziente va 2-3 volte alla settimana in bagno, va bene. Noi lo consideriamo ancora un numero di evacuazioni normali, così come noi consideriamo normale anche 2-3 evacuazioni al giorno, non è un problema. Quindi non è che se uno non va in bagno un giorno succede la fine del mondo. Il colon ha dei tempi di transito molto lunghi. Facendo degli studi con dei marker radiopachi vediamo che fino a 96 ore consideriamo fisiologico la persistenza dei marcatori nel colon. Il colon fa un po' da serbatoio, raccoglie tutto ciò che noi non abbiamo assorbito, lo compatta, assorbe dell'acqua, assorbe del potassio e poi lo elimina. Attenzione però che nel colon c'è un organo importantissimo che è la flora batterica intestinale.
Ecco.
Per cui anche lì queste fibre che noi non assorbiamo in realtà diventano il carburante, il nutrimento della flora batterica intestinale, che a sua volta metabolizza in parte queste fibre e rilascia un sacco di sostanze. Per esempio, avere, non so, dell'acido butirrico, avere dell'anidride solforosa, avere del metano all'interno del colon è una cosa abbastanza normale. Io dico sempre che la flora batterica è come un'automobile, introduce benzina e lascia gas di scarico. Ok, anche i batteri fanno la stessa identica cosa. Per cui nel colon c'è l'acido butirrico, c'è il metano, c'è l'anidride solforosa e anche questi giocano. Però attenzione, l'acido butirrico è un nutriente delle cellule del colon. Questo è un po' il problema. È un intergioco veramente molto difficile da comprendere.
Infatti, dottor Gianfrate, è un intergioco, è una situazione particolarmente difficile. E mi fa venire in mente quando qualche anno fa, dato che al centro di tutto c'è la persona, si parlava dello stomaco, della pancia, quale sede dell'intelligenza. Cioè, adesso non se ne parla più. Fino a qualche anno fa si diceva l'intelligenza sta nella pancia. Perché è la pancia che coordina tutto, che dà degli impulsi, quello che hai detto lei prima, e di conseguenza non so come dire.
Allora,
ma
io faccio il gastroenterologo.
La sede, io no.
Io faccio il gastroenterologo, però ascolti, l'intelligenza della pancia no. No, c'è una roba molto importante da dire. Noi parliamo di sistema nervoso enterico. Il che vuol dire che all'interno, ecco, ritorno all'esempio di prima, se consideriamo il colon un cilindro formato da 4 strati, quindi 4 cilindri uno dentro l'altro, fra queste 4 sezioni cilindriche esistono due, reti di neuroni, si chiamano plessi di Auerbach e di Meissner, e sono delle terminazioni nervose, sono neuroni uguali a quelli che sono negli emisferi cerebrali.
Chi li comanda?
Bella domanda. Il problema di fondo è che questo però ci dà un sacco di implicazioni con il nostro sistema nervoso centrale. È normale che se uno sta bene non ha mai mal di pancia. Se uno è stressato gli viene il crampo. In università, prima di andare a fare gli esami, farsela sotto per la paura, che è una maniera popolare di dire semplicemente una cosa che ha dei riscontri anatomici e funzionali. Lo stress è una delle condizioni in cui il nostro intestino si muove male. E il cattivo movimento, sicuramente dettato anche da o modulato da questa rete di neuroni, fa in modo che esista questo asse intestino-cervello che è spesso responsabile di quello che può essere anche il colon irritabile.
Infatti, giusto, e arriviamo sempre lì.
È incredibile.
È vero.
Tu preparati già, perché mi interessa molto, quando io ho fatto la colon TAC, se serve. Poi prepara anche la bella coloscopia, naturalmente. Prepara l'acqua. L'importanza dell'acqua, così almeno abbiamo poi 10 minuti. Andiamo con la seconda canzone.
Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa, il comodino c'è una mina, tu si le dà 6.000 watt. Ho messo via gli rimpiattini dicono non ho l'età. Se si voltano un momento io ci rigioco perché a me va. Ho messo via un po' di illusioni che prima o poi basta così. Ne ho messe via due o tre cartoni e comunque so che sono lì. Ho messo via un po' di consigli, dico noi, più facile. Ne ho messi via perché a sbagliare sono bravissimo da me. Mi sto facendo un po' di posto e che mi aspetto, chi lo sa, che posto vuoto ce n'è stato, ce ne sarà. Ho messo via un bel po' di cose, ma non mi spiego mai perché io non riesco a mettere via te. Legnate i segni, quelli non si può, e non è il male nella botta, ma purtroppo è livido. Ho messo via un bel po' di foto che prenderanno polvere, sia su rimorsi che rimpianti, che rancori e sui perché. Mi sto facendo un po' di posto e che mi aspetto, chi lo sa, che posto vuoto ce n'è stato, ce ne sarà. Ho messo via un po' di cose, ma non mi spiego mai perché io non riesco a mettere via te. Questa terra che dondola, 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 con il conforto di un cielo che resta lì.
Dottor Luigi Gianfrate, è inutile che vi ricordi che è a Tradate, all'ospedale di Tradate Galmarini. Stiamo parlando di diverticoli. Mi puoi spiegare qualcosa sulla, diciamo sulla diagnosi? Come fai a fare la diagnosi?
Allora, la diagnosi dei diverticoli è spesso fatta per caso, facendo una coloscopia. Oggi noi tutti più o meno facciamo una coloscopia, il sangue occulto, lo screening, giustamente per la prevenzione del cancro del colo. Quindi è uno di quegli esami che viene richiesto, secondo me, giustamente in maniera esponenziale. Io ho fatto dei confronti rispetto allo scorso anno. Quest'anno a Tradate abbiamo fatto qualcosa come 500 esami coloscopici in più rispetto a all'anno precedente. Quindi la modalità di riscontro più facile è la colonoscopia. Molta gente fa la colonoscopia per lo screening attorno ai 50 anni e troviamo i diverticoli. Una volta trovato i diverticoli, quando si complicano i diverticoli, quali sono le indagini che bisogna effettuare? Allora, sono cambiate un po' le cose. Se la malattia è una diverticolite acuta o sospettiamo una complicanza, il paziente che arriva in pronto soccorso col dolore violentissimo e la febbre, la metodica che ci permette il massimo della definizione è la TAC. La TAC ci dà fino al 97% di risposta su quello che sta succedendo. L'attacco è ovviamente necessaria nei casi molto complicati, quando c'è una stenosi, quando c'è una perforazione, quando ci sono delle raccolte ascessuali, quando sospettiamo una peritonite, cioè la rottura di un diverticolo e l'inondazione della cavità addominale da parte di materiale fecale. Ecco, quando invece è una, fra virgolette, diverticolite acuta, importante, febbrile, anche l'eco in pronto soccorso ci dà delle risposte. L'ecografia ci dà un 80%, 90% ovviamente in mani esperte, perché cosa vede? Vede l'ispessimento della parete, generalmente del sigma, vede la raccoltina liquida, il fluido perianse. Ecco, quello che va stressato è che se uno ha avuto un episodio supposto di diverticolite non deve fare la colonscopia. La colonscopia è un esame invasivo, richiede una preparazione, si insuffla dell'acqua, si esercitano delle pressioni. Se uno ha avuto una diverticolite e non abbiamo una diagnosi, dobbiamo controllarli. Ascoltate, bisogna aspettare almeno 2 mesi dalla fase acuta prima di effettuare una colonscopia. Ecco, questo è quello che è cambiato. Una delle complicanze delle frequenti diverticoliti è che si può avere anche una stenosi. Una stenosi cosa vuol dire? Se ritorniamo all'esempio di prima, a furia di metter cerotto, si riduce il lume del calibro. Per cui se proviamo a fare una colonscopia e non si riesce a passare perché il lume è stretto, un'alternativa è quella di fare una colon tac. La colon tac è un esame in cui viene insufflato del bario, del mezzo di contrasto all'interno del colon, e poi dopo insufflazione di aria, è quindi la verniciatura completa di tutte le pareti dell'intestino, si fanno delle scansioni tac.
Velocissimamente io volevo chiedere questo, se mi permetti. Mi fai mangiare del kiwi? All'inizio mi dicevano anche il mio medico: ma lei è pazzo, Rusconi, mangiare il kiwi? E io dico: no, c'è il mio gastroenterologo che mi obbliga, mi dice di mangiare il kiwi. Poi vorrei sapere un'altra cosa: cosa non mangiare, cosa mangiare? Abbiamo 5 minuti.
Velocissimamente, allora, c'è sempre stata, ma era una nostra, come dire, reticenza, quella che spessissimo continuavamo a suggerire ai pazienti, quella di non assumere fibre, di non assumere semi, perché il semino si ferma, toglie i semini dal kiwi, i semini dall'uva, i semini dal pomodoro. Ecco, meno di 10 anni fa è venuto fuori un articolo molto importante su una rivista prestigiosa che è JAMA, che dice che non solo i semi non hanno nessuna complicanza, addirittura la popolazione che assumeva una quantità adeguata di semi aveva una minor percentuale di complicanza della malattia diverticolare. È intuitivo pensare che un semino, che è una sostanza, come dire, inerte, anche se si infila dentro nel diverticolo, cosa può fare? Decubitare. Ma anche le feci possono decubitare se si infilano dentro nel diverticolo. Tenete presente che le feci invece possono, ripeto, per quello che vi dicevo prima, dei processi metabolici dei batteri, possono liberare metano, anidride solforosa, e magari sono questi quelle sostanze che più facilmente possono creare le microperforazioni.
Quindi anche il semino, se si ferma,
assolutamente,
le indicazioni, problemi, e li fermo,
non dà problemi. Spesso facciamo le colonscopie, spesso troviamo nei diverticoli qualche semino, non ci preoccupiamo neanche di tirarlo.
E allora, dottor Gianfrate,
che cosa bisogna mangiare?
No, che cosa non bisogna mangiare?
Allora,
anche
i fattori di rischio che sono stati collegati alla malattia sono dei fattori di rischio, è l'uso delle carni rosse, però anche lì, ripeto, è un fattore di rischio sì significativo, però sono studi di vecchia data. Allora, la carne che cosa può fare? Ha poche fibre, ha poco volume, quindi quando mangiamo la carne in realtà non abbiamo molta roba da eliminare nel nostro colon. Quello che serve al colon è essere riempito. Essere riempito vuol dire avere dell'acqua, un litro e mezzo al giorno, oltre non è sufficiente, e avere l'acqua disciolta negli alimenti, quindi privilegiare la frutta e la verdura. Bisogna mangiare 25, 15, 20 grammi di fibre al giorno, il che vuol dire almeno 2 cospicue porzioni di ortaggi, gli spinaci, le coste, le erbette, i pomodori, l'insalata, e almeno 3 porzioni di frutta. E anche lì esiste la fibra idrosolubile, la fibra non idrosolubile. Per esempio, non so, la frutta contiene della fibra che generalmente dà molto meno gonfiore, perché essendo idrosolubile è più facilmente, come dire, utilizzata dai batteri. Esistono poi nozioni comuni, alcuni tipi di fibra che fanno venire, non so, il mal di pancia, i legumi. Nonostante i legumi, ripeto, contengano una fibra molto buona, ma è la pellicina esterna del legume quello che già generalmente il disagio e il fastidio. Per cui bisogna bere un litro e mezzo d'acqua senza esagerare, e aumentare. Io dico sempre aumentare, sempre terminare il pasto sempre con la frutta, mangiare la frutta di qualsiasi tipo.
Quindi, dottore, noi dobbiamo, questi qui sono consigli da dare a Rusconi.
Certo.
Cioè, chi soffre
anche i
deve...
semi. Ecco, sui kiwi volevo dire
attento, Rusconi,
sui kiwi volevo dire una cosa: è un frutto che ha una tonnellata di fibra, cioè è un frutto che ha molta fibra, ma sembra che si comporti quasi come un vero lassativo. Cioè, a livello microscopico la parte centrale del kiwi funziona come una specie di sfera con degli aculei che va a stimolare i processi secretivi delle cellule, per cui aumenta la secrezione di acido, di acqua all'esterno, per cui questo può, come dire, avere un effetto quasi farmacologico.
Abbiamo un minuto. Devo rispondere a questo. I diverticoli predispongono al tumore del colon?
Assolutamente no. È solo la vecchiaia che predispone, nel senso che, ripeto, andando avanti con l'età, quelli che hanno più possibilità...
L'attività fisica?
L'attività fisica migliora le performance intestinali, per cui, in teoria, quelli che fanno alcuni tipi di sport possono avere un minor rischio di avere diverticoli.
Devo ringraziare...
I probiotici posso usare? Ma santo cielo. Cioè, devo usarli insieme alle fibre.
Vladimir, non è colpa mia, stavolta, quindi... Allora, volevo ringraziarti. Dini, ti ringrazio veramente per stamattina...
Ringrazio, dai, scusami.
Grazie
devi
a
venire,
voi.
Devi venire ancora,
più spesso.
Non si può più spesso.
Ho delle cose in sospeso.
Grazie Vladimir, grazie, non ti arrabbiare e alla prossima.
Alla prossima, grazie e una buona giornata a tutti quanti.